Buonasera a tutti, bentrovati a questo ormai appuntamento fisso prima di Shabbat, di studiare Torah che ci aiuta a rafforzare la nostra fede e a ricaricare le nostre pile prima di Shabbat. Fra poco vi leggerò una lettera breve, ma prima di tutto, come consueto, chiediamo per favore a casa di dare qualche moneta in tzedakah e faremo come al solito i due salmi 20 e 121 per Israele, per i soldati, per i nostri quelli che sono ancora i chatufim, che Hashem li liberi al più presto possibile, i nostri ostaggi, per tutti i malati, tutto per il mondo intero. L'amnatseiach mizmone David Yancha Adonav Yom Tzara Yezagev Hashem Yaakov Ishlach Ezrecha Mikodesh Umitzion Yisadeka יזכור כל מנחותיך ועולת חדש נעשה אלי תנך כלבביך וכל הצעת חיים מלא נרננה בישועתך ושם אלוהינו נרגול ימלא אדוני כל משאלותיך אתה ידעתי כי יושע אדוני משיחו יונה משמי כושר בגבורות יש הימינו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלה נזכיר הם מכרו ונפרו ואנחנו קמנו מנתודד אדוני יושיע המלך יעננו ויום קורנו שיר למעלות אשא עיניי אל הערים מאין יבוא עזרי, עזרי, מאם אדוני יעשה שמיים וארץ, אל ייתן למדרגליך, אל ינום שומריך, הנה אלינו, ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקק וברך בלילה, אדוני שמורך מקורא ישמור נפשך, אדוני שמור צאתך ובייך, מעתה ועד עולם, אמן, 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 כי השם פוסה ורמנטה, אסקולטרה, לנוסטה פרגרה, איזהודירלה. דיצ'בו, questa sera, come abbiamo scritto, abbiamo una dedica, è mancata a Roma una signora che io personalmente non conosco, ma ne sento parlare tantissimo negli ultimi giorni. Questa signora si trova a Roma, perciò vi leggo una famiglia, una signora, amici loro, hanno voluto dedicare questa lezione a questa signora, però in forma anonima, perciò non diremo il nome di chi ha offerto questa lezione, e lei scrive così: dedico in forma anonima questa lezione Leilui Neshama per l'elevazione spirituale di Rubina Chalfon Zichrona Livracha, venuta a mancare questa settimana. Era una persona speciale, dolce, luminosa e generosa con tutti. Una mamma che ha cresciuto due figlie meravigliose, Vered ed Ellis, e che ha illuminato il mondo con la sua fede, con la sua emunà, la sua forza interiore, la sua vivacità e il suo grande cuore. Al suo funerale è stata paragonata a Miriam, la sorella di Mosè, che è mancata proprio nella parashah della sua dipartita. Figuratevi, anche lei faceva tanto, spesso in silenzio, e il popolo di Israele ha sentito davvero la sua mancanza solo quando non c'era più. Che Hashem dia tanta forza e consolazione alle sue care figlie e che questa lezione possa essere un grande merito per la sua anima. Amen, amen. Grazie a questa signora, a questa amica, a questa famiglia che ha voluto dedicare questa lezione e sicuramente dedicare parole Torah a una persona malata o a una persona che è mancata, sicuramente la forza della Torah ha grande potenzialità e può fare salire la loro anima. Speriamo che questa famiglia, anche loro stessi, la famiglia che ha voluto dedicare, che abbiate anche voi stessi un sacco di benedizioni, di gioie, che le prossime volte che farete una dedica la farete per gioie familiari, che Hashem benedica voi, la vostra coppia, la vostra famiglia, i vostri bimbi e i bimbi che verranno. Amen, amen, Kenye Iratson. Oh, parasha molto particolare, la parasha di Balak e di Bilam. Abbiamo nel video di oggi, quello breve, velocemente parlato la storia, che c'era questo Balak, il re di Moab, che lui vedeva che il popolo ebraico avanzava e aveva paura degli ebrei. Chiama Bilam e gli chiede. Bilam era uno che aveva la forza nella parola, era un stregone, e ha detto: vieni a difendermi, vieni a maledire il popolo ebraico. E così, e la storia la sappiamo, che alla fine Dio ogni maledizione che usciva, in realtà Dio la trasformava in benedizione e così via. Ok, la domanda è: noi sappiamo che è il nome in generale è molto importante, e il nome di un Rasha va dimenticato, va distrutto. Allora, com'è possibile che una parasha intera della Torah venga data al nome di Balak? Balak era il re che voleva uccidere gli ebrei. Perché la Torah ha dato un nome, anziché, noi sappiamo che il nome va cancellato, e quando dai il nome di una parasha a un Rasha, al contrario, il suo nome rimane in eterno. Allora, come mai? Perché la Torah ha dato il nome di Balak? Che era in realtà colui che più odiava gli ebrei nella storia. Lui, quando ha chiamato rinforzi, non ha chiamato un esercito, ha chiamato qualcuno che maledicesse gli ebrei, mai sia. Questo fa vedere la tua cattiveria, perché è come usare un'arma non convenzionale. Tu maledici, maledici tutti, uomini, donne, bambini. Invece, quando vai in guerra, i soldati sono uomini e uccidi soltanto i soldati, anche se oggi purtroppo non è così, che la guerra è anche verso i civili, però è un altro discorso. Ma di norma, quando vai in guerra con uomini, uomini contro uomini, soldati contro soldati. Non si tocca il popolo, nessuno uccide i bambini. Invece qui Balak è così, odiava così viscerale gli ebrei, che voleva appunto un'arma non convenzionale. Anche le guerre hanno delle regole, non si possono usare delle armi non convenzionali, ma lui no. Voleva far fuori tutti gli ebrei. E vediamo che lui. Allora la domanda è: perché appunto il suo nome? Ma l'altra domanda è: se lui era in realtà il debole della situazione, il fifone, il pauroso, perché noi non diamo il nome a Bilam? Bilam era più importante. Bilam era quello che aveva più poteri, era più stregone. E tutti e due odiavano gli ebrei, tutti e due volevano veramente dal profondo del cuore annientare gli ebrei. Allora, se già dobbiamo dare il nome di un Rasha, perché Bilam, perché Balak e non Bilam, che era più importante, più nobile, più potente di Balak? Adesso, tutta la storia qua capiamo che in realtà, di nuovo la storia si ripete. Ogni volta che un nemico di Israele vuole attaccarci per farci del male, anche se ci fa del male, ma alla fine il bene che ci fa è sempre maggiore del male. È come, perché quando loro, perché il male cosa fa? Ti rafforza. Come il 7 ottobre abbiamo visto, nonostante tutto quello che è successo e che Dio veramente protegga gli ostaggi, li porti a casa sani e salvi, però alla fine, nel male che è successo, Israele si è data una grande svegliata. All'interno del popolo ebraico si è, anche se c'è ancora un po' di separazione, ma quello è Mashiach lo farà, ma c'è tanta più unità, c'è meno screzio, le persone sono più unite l'un con l'altro. Non ricordiamo tutto quello che è stato fatto i primissimi giorni dopo la guerra, dopo il 7 ottobre, i soldati che venivano aiutati, quanto cibo è stato dato, quante donazioni, quante donne ebree che mai accendevano candele in vita loro hanno cominciato a accendere candele in tutto il mondo, non soltanto in Israele. Quante ebrei hanno messo tefile, in quante persone hanno ritrovato la fede, gli ostaggi stessi hanno trovato fede in prigionia. Perciò è vero, mai sia che succeda qualcosa di male. Però alla fine ricordiamoci, tutto quello che succede è soltanto divina provvidenza. Anche le cose che ci fanno male, come questa storia qua che stiamo ancora vivendo, però alla fine il disegno era un disegno che Hashem voleva rafforzare il popolo ebraico, sì, fisicamente sicuramente, ma spiritualmente. Quando noi proprio l'altro giorno studiavamo in un'altra lezione, noi siamo come le olive, che quando tu prendi un'oliva, la spremi, esce la parte migliore, che è l'olio di oliva. E noi siamo così. Quando ci spremono, viene fuori la nostra parte migliore. Ci ricordiamo che siamo fratelli, ci ricordiamo di Dio e tante belle cose. Perciò, tornando al punto, è vero che Balak odiava gli ebrei, Bilamo odiava gli ebrei, un odio viscerale. Però alla fine cosa ha causato questo re? Ha causato soltanto benedizioni per il popolo ebraico. Infatti, quando Bilam veniva a maledire, le sue maledizioni, Dio le ha, usciva dalla sua bocca soltanto benedizioni. Perché Perciò lì dove voleva fare il peggior nemico, volevano fare male agli ebrei, alla fine è uscito fuori soltanto il bene. Questo è il motivo che noi diamo il nome della parasha, che il suo nome, anche se è un rasha, rimane in eterno, perché alla fin fine il bene che ha fatto era superiore al male che ha fatto. Parentesi, la differenza tra Bilam e Balak, che cos'era? Bilam, da un punto di vista, lo stregone, era peggio di Balak. Balak aveva paura, alla fin fine. Balak voleva difendere il suo popolo, ok? Ha fatto un modo sbagliato di come difendersi. Però aveva paura, perciò possiamo capire. C'è scritto che Hashem due popoli non perdona, il popolo di Amalek e il popolo di Moav, cioè... E poi, perdono, il popolo di Midian. Amalek e Midian. Amalek lo sappiamo la storia, perché sono venuti da lontano, senza nessuna motivazione, e hanno fatto una guerra contro gli ebrei. Perciò ancora Balak, il re, posso capire, ha paura e fa qualcosa per difendersi. Ma, come si chiama? Amalek, perché è venuto da lontano? Odio puro. Come oggi, lo Yemen, l'Iran... Ma chi vi considera Yemen? Qualcuno sapeva che esisteva Yemen prima che attaccasse? Cioè, capite? Abbiamo toccato proprio, resentato l'assurdo proprio. Perciò vediamo che l'Iran, che è così lontana, che non c'è nessun tipo di conflitto monetario, altre cose, petrolio, niente, Israele non ha niente con l'Iran. Però odio viscerale. Allora ripeto, a Dio due popoli, tanti popoli hanno fatto male agli ebrei e Dio li ha perdonati. Ma due popoli Dio non perdona, il popolo di Amalek e il popolo di Midian, quello di Bilam che voleva maledire. Perché? Perché hanno odio gratuito. Hanno odio nel cuore per gli ebrei senza che gli ebrei avessero fatto niente di male. Balak invece abbiamo capito che voleva difendersi. Perciò qua vediamo che Balak riceve il nome perché alla fine voleva farci del male, ma invece ci ha rafforzati. Perché? Perché grazie a lui abbiamo ricevuto tante benedizioni di Bilam. Le benedizioni di Bilam sono potentissime, quelle che leggiamo in questa parasha. E una di queste benedizioni è, per esempio, Ma tovo alecha Yaakov, mishkanotecha Israel, che belle tende. Lui vedeva dall'altro, vedeva giù, diceva, ah, che belle tende il popolo ebraico. Perché diceva che belle tende? Perché quando loro erano accampati ancora nel deserto e così via, le tende, perché tende? Perché vedeva che le porte delle tende, l'apertura diciamo delle tende, non affacciava mai alla tenda della famiglia di fronte. Mettevano le tende in modo che ci sia privacy. Non era una casa come oggi che uno entra, chiude la porta. Allora per non vedere, per non sentire quello che succede nella casa altrui, le tende erano messe in modo che le aperture non erano mai una di fronte all'altra. Tzniut, modestà. Un'altra cosa che lui ha detto, che abbiamo sentito ultimamente da Netanyahu, dice un popolo che si alza come un leone, am che la via cum. Un popolo che si alza come un leone non si coricherà finché non avrà consumato la sua preda. Perciò attenzione ai nemici di Israele. Noi non facciamo le guerre con nessuno, noi facciamo soltanto guerra di difesa. Non cominciate a fare la guerra, perché noi siamo come un leone che magari sta tranquillo, seduto, rilassato, ma a un certo momento si alza, perde la pazienza e sbrana chi cerca di fare del male. Perciò noi siamo così. Lasciateci stare in pace, lasciate che noi facciamo la nostra vita, ognuno faccia la sua vita, e però sappiamo che quando noi ci alziamo come un leone, poi sbraniamo tutti. È quello che sta succedendo adesso, e speriamo che possiamo portare a termine questo compito di distruggere, di annientare il male che c'è nel mondo, come tante volte abbiamo detto che Israele sta facendo il lavoro sporco per tutto il mondo. Per tutto il mondo. L'Iran, il popolo di Iran sono contenti, ringraziano Bibi Netanyahu per quello che ha fatto contro il regime e così via, ma cose che abbiamo già sentito e risentito e non ripetiamo. Perciò le benedizioni così alte che questo Bilam ha dato, nessuno nella storia ha mai dato benedizioni così alte al popolo ebraico, perciò Balak ha causato che gli ebrei ricevessero tante benedizioni. Perciò il suo nome rimane appunto in eterno. Da qua impariamo che nessuno ci può annientare. Da qua impariamo che la nostra forza è nella nostra fede. Anche quando sembra che viene qualcuno che ci vuole distruggere, Hashem, il nostro protettore, è sempre lì e schiva tutte le cose che vanno schivate, come missili, come maledizioni. E l'importante è che noi manteniamo salda la nostra fede. Se noi perdiamo fede, allora il nostro scudo viene a indebolirsi. Forza e coraggio, andiamo avanti, sempre avere fede in Hashem. Ok, parliamo adesso di un altro argomento. Nella nostra parasha c'è un argomento molto particolare. Stasera raccontiamo una cosa molto molto particolare. E il fatto del Baal Peor. A un certo punto racconta che gli ebrei fanno idolatria a questo Baal Peor. Il Baal Peor, come dice Rashi, quelli che facevano idolatria, non gli ebrei, quelli che facevano idolatria a questo idolo, facevano un modo molto strano di idolatria. In che senso? Loro andavano davanti a questo idolo e facevano i loro bisogni. Stranamente, questa idolatria del Baal Peor è la più ritrovata, la più ripetuta nella Torah. Allora, stasera studieremo questo concetto dal punto di vista del Balatanya. Il Balatanya, colui che ha scritto il Tanya, lui ci vuole spiegare che senso ha che andare a fare una forma di idolatria facendo i propri bisogni, defecando davanti a un idolo, una cosa molto strana. Di norma davanti a un idolo c'è chi dà da mangiare o c'è chi li veste, sono tante forme di idolatria che non vogliamo sapere, ma questa è la più strana di tutte. Però il Balatanya, che prende tutte le cose in un modo profondo, ci viene a insegnare cos'era la loro logica, per quale motivo loro facevano questo tipo di idolatria. Adesso, questo concetto che studiamo adesso, abbiamo due livelli di pensiero. Quello che studieremo dopo, la seconda parte, è più facile. Quello che studiamo adesso non è difficile, ma richiede un attimo di attenzione, ok? Allora, il Balatanya spiega così: il loro pensiero di questo tipo di idolatria, e dice così, lo paragona al processo di digestione, che, visto che appunto facevano i loro bisogni davanti a lui, ha a che fare con la digestione, va all'origine, che il corpo, Hashem ha creato il corpo in modo così miracoloso, che il nostro corpo, quando noi mangiamo, sa cosa è buono per il corpo e lo trattiene. E invece tutto quello che è superfluo, che non serve al corpo, che fa male, il corpo sa come automaticamente scartarlo. Ok? Adesso, questa è la grandezza di Hashem, di come ha creato il nostro corpo. Adesso noi stiamo cercando di capire cosa c'entra fare i propri bisogni davanti a un idolo, e il Balatani dice, comincia con l'apparato digestivo. Quello che è buono lo mantieni, quello che non è buono il corpo lo scarta. Però sappiamo che questo vale per gli umani. Per gli umani determinate cose è considerato scarto. Ma ci sono certi animali invece che mangiano gli escrementi. Per esempio, tutti quei frutti di mare che si trovano nei fondali, in basso, di cosa si cibano? Si cibano di tutti gli scarti degli altri pesci. Infatti questi pesci non sono kasher. Ma non è per questo che noi non li mangiamo, che non sono kasher per questo motivo. Non sono kasher perché Dio ha deciso. Ma il punto è, una parentesi, anche chi non è ebreo e può mangiare tranquillamente i frutti di mare, eccetera, eccetera, guardate che appunto è bene non mangiarli perché loro si cibano di tutti gli scarti, gli escrementi degli altri pesci. Parentesi. Adesso abbiamo detto certi animali mangiano quello che noi scartiamo e comunque noi sappiamo che gli scarti degli animali, per esempio, sono i migliori fertilizzanti. Perciò vedete, a livello umano è un scarto totale. A livello animale invece è una grande cosa e così via. Perciò quello che per noi è scarto, per gli animali è qualcosa di buono. Ma la cosa basilare è che tutto è da Hashem, ovvero tutto viene dall'energia di Hashem. Tutto quello che succede nel mondo è energia di Hashem, e perciò in ogni cosa c'è un piacere. Perché in ogni cosa del mondo c'è un piacere? Perché la sorgente primaria è divinità, è Hashem. È una cosa che viene da Hashem, è soltanto, ha del bene sempre dentro, ha un piacere. Perciò nella digestione che stasera stiamo studiando, vale lo stesso concetto. Quando mangi qualcosa di sano, qualcosa di nutriente, cos'è? Ti senti forte, ti senti bene. Al contrario, quando noi mangiamo qualcosa di non sano, ci sentiamo appesantiti, deboli e così via. Perciò, cosa vuol dire? Noi siamo quello che mangiamo. Se mangiamo kasher, spiritualmente siamo forti. Se mangiamo cose non kasher, ci indeboliamo. Se mangiamo cose sane, siamo fisicamente forti. Se mangiamo cose nocive, siamo deboli. Perciò, quello che noi umani scartiamo, abbiamo detto che per altri animali è cibo buono, per noi è uno scarto, per loro è un cibo. Questo concetto della scala che nel mondo c'è, per te è buono, per l'altro è cattivo e così via, questo è esattamente come l'energia divina si evolve. Fate attenzione, ok? Dipende da dove ci si trova nella scala dell'esistenza. Anche l'energia divina ha il top e ha gli avanzi. Cosa vuol dire? Dipende appunto, dicevamo, dove ci troviamo nella scala dell'esistenza e quanto riusciamo a percepire, a assorbire da questa luce infinita di Hashem. Spiego. Il nostro mondo fisico, dove noi viviamo, tenete sempre in mente l'apparato digestivo. Quello che per noi è scarto, per certi animali è un qualcosa di molto buono, ok? Idem la luce di Hashem. La luce di Hashem nei mondi celesti, c'è scritto che la Kabbalah spiega che Hashem si trova in tutto il mondo, dovunque, in un modo uguale. Non c'è un posto che Hashem si trova di più, un posto che Hashem si trova di meno. Hashem si trova ugualmente in tutte le parti del mondo, nel basso più basso, così come nei cieli più alti, Hashem è uguale. Perché Hashem non cambia. L'unica cosa che cambia è la sua rivelazione. Nei mondi celesti, dove non c'è peccato, dove non c'è forze negative, allora la presenza di Hashem è più sentita e più vista. Invece nei nostri mondi, qui giù in terra dove viviamo noi, noi non vediamo Hashem e difficilmente lo percepiamo. Perché? Perché ci siamo noi che facciamo le cose negative. Ma non vuol dire che qui Hashem si trova di meno che altrove. Attenzione, ok? Dio si trova dappertutto, Beshaveh, in un modo uguale. È la sua luce. È la sua rivelazione che lì è maggiore e qui è più offuscata, ma non perché Dio è offuscato, perché noi copriamo con le nostre brutazioni, offuschiamo la luce di Hashem. Ok? Tornando al discorso dell'apparato, la luce che noi in questo mondo, la luce di Hashem che noi riceviamo in questo mondo, che cos'è? È lo scarto, è l'avanzo, è quello che avanza come una pentola, no? Che bolle, 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 poi esce fuori qualcosa. La luce di Hashem che noi percepiamo qua è quell'avanzo della luce dei mondi supremi. Perciò noi qui giù riceviamo non una luce diretta di Dio ad un certo livello, noi riceviamo come un riflesso, diciamo, ok? Un riflesso della luce di Hashem dei mondi, perciò uno scarto, un qualcosa che, come dicevamo prima, che noi scartiamo qualcosa. Noi qua riceviamo lo scarto delle luci di Hashem dai mondi supremi. Interessante questo concetto. Perciò, la domanda che noi dobbiamo dobbiamo porci, in questo mondo che noi è un mondo di riflesso e non il vero mondo, perciò questo è il mondo di riflesso dei mondi celesti. Quello che noi dobbiamo chiederci è: questa luce che io percepisco è una luce che mi fa bene oppure è a livello appunto di scarto che mi fa male? Ovvero, ovviamente la luce di Hashem è sempre buona, ma io come la percepisco? Io come la uso? La uso come scarto? La percepisco in un modo negativo? Per esempio, studiare Torah. Studiare Torah è una cosa bellissima, è la cosa più grande che abbiamo. Però a volte qualcuno studia la Torah per vantarsi, oppure studia la Torah ma poi finisce per vantarsi, per sentirsi superiore agli altri, perciò vedi, sta prendendo qualcosa di grandioso e lo sta usando in un modo pessimo. E questo è il punto. Questa luce che mi arriva, io sono capace di prendere il buono o lo uso in un modo negativo per impormi sugli altri, per dire che io sono migliore di te e così via. Perciò anche di qualcosa di buono noi siamo capaci di rovinarlo e usarlo per il male. Questo è il punto. Questa luce che mi arriva è nociva per me? Io la rendo nociva o è buona? E questo concetto qua è esattamente la filosofia dei seguaci del Baal Peor, di questa idolatria così strana. E adesso capiamo, ok? Perciò loro cosa dicono? Loro, la loro idea è: tutta un'erba, tutta l'erba un fascio. Non c'è erba separata, tutto uguale, mettiamo tutto insieme. Ovvero di avere piacere di qualsiasi cosa, anche di uno scarto. Da loro non c'è questo cibo è buono, questa cosa è buona, questa cosa è nociva. Loro prendono tutto e tutto va bene. Noi invece dobbiamo chiedere: questo piacere che io provo è sano o insano? Questo piacere che io ho di studiare il Talmud, di studiare la Torah, è un qualcosa perché veramente lo faccio per Dio, per connettermi con Lui, o lo faccio per vantarmi? Questo è il punto. Allora, cosa succede? Noi umani dobbiamo sempre, come il cibo, teniamo la parte buona, scartiamo quello che non ci serve. E questo non è soltanto quando noi mangiamo. Ma in ogni comportamento della nostra vita dobbiamo essere capaci di separare il bene dal male. Questo è ebraismo. Questo è bene, questo è male. Il bene si fa, il male non si fa. Dio ha creato il mondo con bene e male, ma noi dobbiamo separare e prendere soltanto il bene dal mondo. Questo è quello che l'ebraismo ci insegna. Perciò loro, che portano i loro escrementi, il loro scarto al loro idolo, perché lo fanno? Perché da loro non c'è questo è buono, questo è male. Da loro tutto va bene, tutto, portiamo tutto al nostro Dio, anche gli scarti, specialmente gli scarti. Invece l'ebraismo dice no, nella vita devi essere capace, anche una luce meravigliosa della Torah, devi essere capace di come usarla, perché se la usi in un modo negativo tu stai rovinando questa luce. Capite? Questa è l'idea. Adesso dobbiamo chiedere a noi stessi: questo piacere che io ho di fare una certa cosa è un piacere sano o un piacere insano? Ripeto, anche nel fare del bene può essere un piacere insano perché lo faccio per il mio ego. Adesso, questa cosa mi fa bene o mi fa male? È scarto o non è scarto? Fa bene alla mia anima? Mi avvicina a me stesso, mi avvicina a Dio o mi allontana? Questo è quello che noi ci chiediamo ogni istante. Ogni cosa che facciamo dobbiamo chiederci, attenzione, di cosa mi sto cibando, di che cibo mangio, di che luce godo, di cosa nel mondo io sto prendendo energia, energia positiva o negativa. Sempre dobbiamo stare sul pezzo, sempre stare sull'attenti di vedere di cosa noi prendiamo energia. Ok. Loro invece, i seguaci del Baal Peor, hanno fatto una filosofia di non controllare in profondità se va bene o no. Prendono tutto, anche lo scarto, e lo rendono una realtà assoluta. Un pezzo di escremento buttato vicino, fatto vicino al loro idolo, wow, diventa realtà assoluta. Quello che per noi è assolutamente da buttare via, per loro diventa contrario, verità assoluta. Cerchiamo di capire questo concetto, la differenza che c'è nel mondo di chi lui per tutto va bene, gli va tutto bene, invece no. Questo tipo di filosofia che loro hanno è negativo perché non hai disciplina. Non è possibile che tutto nel mondo vada bene. Dio ha creato anche cose che non vanno bene, cose che non bisogna avvicinarsi, che non bisogna fare. Questo tipo di filosofia è negativo perché non hai disciplina, perciò tutto va bene. Non sei capace non hai modo di fare introspezione. Cos'è introspezione? Andare dentro di te e guardare quello che è bene e quello che è male. Da loro tutto è bene, perciò non c'è introspezione, non c'è lavoro con se stesso. E tutto è permesso, tutto va bene. Ma questo che cos'è? È solo un disastro. Tutto va bene vuol dire anche le droghe vanno bene? Dai, assumiamo le droghe. Perciò tutto quello che per noi è un limite o è una cosa da scartare, da quel punto di vista, quella filosofia, tutto va bene. E questa era la prospettiva, quella un po' più da capire. Penso che era abbastanza facile. Da loro tutto va bene, da noi invece bisogna scegliere. Ora, questo concetto di questa idolatria, la vediamo in un'altra prospettiva, sempre hasidica. Fare i propri bisogni di fronte a questo idolo ti insegna, secondo il loro modo di vedere, a essere talmente umile che qualsiasi cosa ti capita non ha importanza. Per esempio, se qualcuno ti butta addosso i suoi escrementi, scusate la parola, se qualcuno viene e ti butta addosso i suoi escrementi, lo accetti perché non hai ego. Questo è quello che loro vogliono insegnarti. Tutto, devi accettare tutto. Sii umile. Qualcuno ti viene e te la fa addosso? Accettalo, vuol dire che tu sei degno di ricevere i suoi escrementi addosso. Ma questo non è umiltà. Questo è idolatria. Questa è puramente idolatria. Perciò questo nuovo modo di vedere, questa nuova prospettiva che stiamo studiando in questo momento, è umiltà. Il Balpeor ti insegna che devi essere umile e anche se qualcuno viene a fare i tuoi bisogni davanti a te o sopra di te o te li butta addosso, vuol dire che devi accettare che tu sei, questo è il tuo livello. Questo è idolatria. Non è ebraismo. Attenzione, attenzione. È vero, la Torah ti insegna di essere umile. È una delle basi della Torah. La Torah ti insegna di abbassare il tuo ego. Perché? Perché se tu sei troppo pieno di ego, non puoi amare il prossimo. Perché tu sei importante e lui non è importante. La Torah dice ama il tuo prossimo come te stesso. La Torah dice ama Dio, ascolta Dio, sottomettiti alla parola di Dio. Accetta Dio, ma se tu sei pieno di ego non puoi accettare neanche Dio. Perciò l'umiltà e abbassare l'ego è una cosa basilare della Torah, ma niente a che fare con quel punto di vista. Nella Torah non c'è scritto buttatemi gli scarti addosso così io mi sento più santo, più umile. No, assolutamente no. Non avere ego non vuol dire essere un zerbino che tutti possono calpestare. Fate tesoro di questi insegnamenti. Essere umili non vuol dire che chiunque può fare di te quello che vuole, tanto tu sei un umile, allora te lo meriti. Ti posso calpestare, perché così è una mentalità distruttiva, perché ti senti una nullità. Ti senti un fallito, non hai amor proprio, perché tutto ti è dovuto, tutti possono fare di me quello che vogliono. Non è umiltà questo è distruggere una persona. Questo tipo di non ego è niente altro che distruttivo. non è un alto livello di spiritualità, assolutamente no. Invece da loro, sì, il massimo del livello di questa divinità è che lui è così umile che noi gli facciamo i nostri bisogni addosso. Anzi, così facendo, più escrementi aveva addosso, più diventava santo ai loro occhi. Per un umano assolutamente non deve essere così. Anzi, così facendo, permetti alle persone di mettere i loro escrementi su di te, digerisci tu la loro tossicità. Se una persona è tossica e vuole scaricare i suoi nervi su di te e ti fa sentire male e ti butta addosso, non pensare che sei tu. È lui che si sta sfogando, sta togliendo la sua tossicità, le sue frustrazioni, le sue problematiche, le butta su di te. Molte volte succede tra marito e moglie, tra figli, tra genitori e figli, tra amici, tra parenti. Non è importante chi lo fa. Molte volte proprio i più vicini lo facciamo. E questo è sbagliato. Non esiste una persona che si faccia maltrattare. Non esiste buttare escrementi sul prossimo perché lui me lo permette. Guai! Chi lo fa non deve farlo, ma chi lo accetta non deve accettarlo. Certo, ovviamente ci deve essere sempre un bilancio tra marito e moglie di pace e serenità, però questa pace e serenità deve essere da ambo le parti. Non bisogna soffrire in silenzio perché uno dei due vuole sotterrare, sottomettere l'altro, vuole buttargli fango addosso. Non esiste assolutamente. Ma questo non entriamo in cose specifiche, parliamo in modo generale. Perciò, quando noi permettiamo che qualcun altro butta le sue escrementi su di noi, permettiamo agli altri di mettere la loro tossicità su di noi. Cosa succede? Ci prendiamo la colpa di tutto, ci diamo la colpa di tutto. Già noi ebrei abbiamo questa malattia nel DNA di sentirci sempre in colpa. In più, se abbiamo questa cosa, questo tipo di rapporto con un altro, ci prendiamo ancora più le colpe. Perché col tempo, cosa succede? Col tempo, quando tu ti fai calpestare in questo modo, ti fai un'immagine storpiata di te stesso e ci credi pure. Ovvero, ah, se lui mi tratta così, vuol dire che io veramente sono così, vuol dire che io sono idoneo a ricevere. No, perché col tempo la persona si abitua e crede veramente che lui si merita questo comportamento. Invece questo non è umiltà, questo è idolatria, questa è una cosa che non va bene, peccato, haram, non si deve fare. Quando una persona si accetta queste situazioni, non riesce a prendere posizioni, non riesce a prendere decisioni, perché? Perché non rispetti neanche te stesso, non ti consideri, non ti fidi di te stesso, perché per tu il tuo livello che cos'è? È quello, livello dello scarto. Ma è malato questo, non va bene, non va bene. Non ti accorgi dei pericoli psicologici. Non ti accorgi dei pericoli fisici. Ogni mattina, cosa diciamo nella preghiera? Elokai neshama shenatata bite horai. Hashem, la primissima preghiera, la seconda preghiera. Hashem, questa anima che mi hai dato è pura, tehorai. Cosa vuol dire? Quest'anima che mi hai dato è pura, che nessuno può distruggerla. La mia anima sei tu. L'anima che noi abbiamo è un pezzo di Hashem. Perciò tu mi hai dato un pezzo di te stesso. Perciò noi siamo divini, Elokai Neshama. La Neshama che mi hai dato è pura, nessuno può distruggermela. Nessuno può infangarmi, perché se tu mi butti fango su di me, stai buttando fango su Dio. E io non posso permettere questo. E questo è il punto. Nessun tipo di trauma, nessun tipo di ansia mi deve può toccarmi. È vero, a volte abbiamo traumi, abbiamo ansie, ma ricordiamoci, noi siamo divini. Perciò possiamo superare tutto, non c'è prova al mondo che non possiamo superare, perché quello che riceviamo è sempre su misura della nostra capacità di poter reagire. Non c'è trauma al mondo, difficoltà al mondo che non riusciamo a superare. Certo, a volte è difficile, ci vuole tempo, ci vuole aiuto sempre, ma niente ti può bloccare perché tu hai un'anima divina, niente ti può bloccare, nessuno ti può schiacciare, nessuno ti può sottomettere perché tu sei un pezzo di Dio. Abbi rispetto del Dio che c'è in te. Se lui non ha rispetto, o lei o loro non hanno rispetto del Dio che c'è in te, abbi tu rispetto di te stesso e fatti rispettare. Quando una persona non ha rispetto di te, sei tu che devi essere capace di farti rispettare. Non per altro, ma perché tu sei l'estensione di Hashem in questo mondo. È vero, i traumi sono gli allarmi che ci svegliano, ma non ti devono distruggere. Chi era il contrario assoluto di questa filosofia, dell'umiltà che tutto si può farti? Mosè. Mosè era, la Torah ci dice, l'uomo più umile sulla faccia della terra. La Torah lo dice, ma non perché pensava che lui fosse una nullità. Anzi, Mosè sapeva benissimo il suo valore, Dio gli parlava, era portavoce di Dio, perciò non era stupido, non era un falso umile. Mosè sapeva benissimo che lui era il top dei top, ma era umile. Umiltà non vuol dire non sapere chi sei, non sapere quanto vali, no. Al contrario, umiltà vuol dire so esattamente quanto valgo, sono Mosè, ipotesi. Eppure sono capace di essere umile. Perciò lui era importante spiritualmente e anche fisicamente ed era elevato, ma lui aveva umiltà perché era umiltà sana e non tossica. Tossica umiltà e falsa umiltà è semplicemente mancanza di te stesso, mancanza di opinione. Sei un nulla, ma questa è una malattia. Mosè invece sapeva chi era e era umile. Amare se stessi non è un peccato. Vi rivelo una grande cosa. Amare se stessi non è un peccato. Se tu ti ami non stai peccando di superbia, assolutamente. Anzi, ti devi amare. Perché? Perché c'è scritto che se tu ti animi, se tu ti ami, significa che ami Hashem. Uno dei livelli di amore per Dio è l'amore di te stessi, perché Hashem si trova dentro di te. Amare il prossimo. C'è scritto, ama il tuo prossimo come te stesso. Se tu non hai amor proprio, se tu non hai rispetto e amore di te stessa, se tu non credi in te stessa, come fai a amare il prossimo? Ama il tuo prossimo come te stesso. Allora, se tu non ti ami, è meglio che non ami il prossimo. Perciò, per amare il prossimo, implica che tu devi amare in primis te stesso, devi accettare te stesso. È vero, hai dei problemi, hai dei difetti, hai delle mancanze, hai dei peccati. Certo, tutti ce l'abbiamo. Mi metterò a posto, lo prometto, pian piano farò un piano di rientro che mi metto a posto. Ma nel frattempo io accetto quello che sono. E vedo che mi sto mettendo a posto, perciò mi amo maggiormente perché ho dei difetti, li riconosco e riconosco che sto lavorando su me stesso. Ma non che io mi odio, io mi faccio ribrezzo perché ho peccato. No, assolutamente. Se tu odi te stesso perché hai peccato, non crescerai mai, non farai mai teshuva perché odi te stesso. Non hai un rapporto con te stesso, scappi da te stesso. Tu quando odi una persona lo eviti. Se tu odi te stesso, eviti te stesso. Allora, come fai a metterti a posto se ti eviti? Devi abbracciare te stesso, celebrare te stesso, festeggiare te stesso. È vero, ho peccato, ho fatto brutte cose, ma mi sto prendendo in mano e sto cambiando. Adesso mi amo. Quando finirò questo percorso mi amerò ancora di più, ma nel frattempo mi devo amare perché sennò non riuscirò. Perciò il Baal Peor, questo idolo, è fai di me quello che vuoi, addirittura fai su di me i bisogni, così divento ancora più divino. Noi no. Noi siamo l'estensione di Hashem nel mondo. Siamo importanti per quello, perché siamo creature di Hashem. E non per noi stessi, non perché io sono bravo, studioso, avvocato, rabbino, no. Noi siamo importanti perché siamo creature di Hashem. Questa è umiltà, che io mi sento importante perché Dio mi ha creato, non per quello che io faccio o per quello che penso di essere. Perciò essere un condotto, un canale per Hashem, la luce di Hashem tramite me deve arrivare al mondo. Io sono un canale, un condotto del flusso, del benessere, della luce, dell'amore di Hashem nel mondo, nelle persone. Io sono un canale. Perciò questo era Mosè. Lui era un condotto e non ha mai pensato di essere Dio, di essere supremo sugli altri. Siamo tutti importanti e ogni azione che noi facciamo è luce nel mondo. Ogni persona è importante. Abbiamo detto tante volte, una persona che nasce, che cos'è? È Hashem che dice: il mondo non può fare a meno di te. Vuol dire, se sei nato, vuol dire che il mondo ha bisogno di te. Da male mala mimach, perché Avò dice: sappi quello che c'è sopra di te. Vuol dire, c'è Hashem che ti guarda. Ma la spiegazione chassidica è: sappi quello che c'è di sopra, vuol dire tutto il mondo che mi gira, è da te. Sappi cosa c'è al di sopra di te, sappi che tutto quello che c'è al di sopra, il tuo futuro, la tua vita, la vita del mondo, è da te. Sei tu che giostri il mondo, le tue azioni. Tu sei così importante che se tu fai del bene o fai del male, ha un'influenza sul mondo. Il bene che fai è il bene nel mondo, il male che fai è il male nel mondo. Perché? Perché sei importante. Se tu non vali niente, sei un escremento, non vali niente. Ma se tu capisci quanto sei importante, vedi che le tue azioni hanno un'influenza nel mondo. Perciò il motivo che il Baal Peor, abbiamo chiesto come mai questo idolo, questa idolatria è così ritrovata nella Torah, perché è uno sbaglio nostro che facciamo spesso. Questa concezione del Baal Peor, che noi non valiamo niente, è purtroppo un qualcosa che è ritrovata così tanto nell'umano. Per questo che nella Torah lo ripete tante volte, per insegnarci che in realtà abbiamo importanza. E vediamo che queste due spiegazioni che abbiamo dato, la prima e la seconda, in realtà si interconnettono. Sappi chi sei e sappi separare il bene dal male. Voglio concludere. Vediamo che ore sono. Ok, siamo in tempo. Vorrei concludere con una email che non ho ricevuto io, una storia che è successa in America. Sentite la storia. Una storia che è successa 10 giorni fa, 2 settimane fa. Un ebreo, un cantante di musica rock, perciò un ebreo non osservante, ok? Lui era in un bar e stava suonando. In quel momento Israele, o quel giorno, poche ore prima, Israele era quando aveva attaccato l'Iran alle basi nucleari e così via. Lui ha detto tra sé e sé, anche se nessuno qua sembrava ebreo, del suo pubblico, lui ha fatto una richiesta. Era al microfono, aveva pubblico, e ha detto così: chiedo a tutti i presenti, ripeto, lui stava parlando ai non ebrei, perché pensava che tutti fossero non ebrei, che ognuno preghi e faccia una buona azione, che il mondo diventi un posto migliore. Figuratevi che grande messaggio. Un cantante rock, vuol dire che non è una persona... Lui ha avuto in questo momento il sentimento di chiedere alle persone che tutti diamo una mano, fate una preghiera per il mondo, fate una buona azione, aiutate il prossimo in modo che il mondo diventi un posto migliore. Al che, quando ha detto questo, era giovedì sera. Ha cantato Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Asharet. Shalom Aleichem vuol dire pace a voi, pace. Ed è la canzone che noi cantiamo il venerdì sera a cena, prima di fare il Kiddush, prima di fare la cena, cantiamo Shalom Aleichem. E lui ha cominciato a cantare Shalom Aleichem davanti al suo pubblico. Benissimo, la sera dopo, perciò Shabbat, venerdì sera, questo signore, questo cantante, sogna, va a dormire, sogna chi? Il segretario del Rebbe, Rav Groner. Lui sogna che questo segretario gli telefona e dice: il Rebbe vuole ringraziarti perché ieri sera, al bar dove tu hai cantato, quando hai detto di fare una buona azione, eccetera, c'era una signora ebrea nel bar e ha acceso le candele di Shabbat col tuo consiglio e lei ha portato benedizione al mondo e aiuto spirituale ai nostri soldati. Questo è quello che lui ha sognato, attenzione. Ha sognato che il Rebbe ha detto tramite il suo segretario questo e quest'altro. Però, essendo un sogno, lui non ha dato più che altro, più di tanto, importanza. Anche perché lui diceva: ma chi sono io che il Rebbe deve mandare un messaggio a me di ringraziare me? Perciò non ha dato importanza. Benissimo. Questo era venerdì sera che lui ha sognato. Lui racconta, domenica, il giorno dopo, lui riceve una email da quella signora lì, che per lui era un sogno, invece questo sogno era vero. Lui riceve un'email da questa signora, la quale dice che le sue parole di quella di giovedì sera, che lei era presente al bar, le hanno dato ispirazione. E dice: io la sera dopo ho acceso le candele di Shabbat perché tu mi hai ispirato. E dice: l'ultima volta che ho acceso le candele era al mio bat mitzvah, ovvero 50 anni fa. Incredibile. Cosa vediamo qua? Vediamo quello che abbiamo studiato stasera. Non credere che tu non valia niente. Lui non era un rabbino, era un semplice rocchettaro. Però ha visto che Israele sta facendo un'operazione così importante e ha chiesto al pubblico davanti a sé, non ebreo, non ebraico, facciamo una preghiera, fate una buona azione, miglioriamo il mondo. E la sua parola ha funzionato, perché lì nel pubblico sicuramente anche tanti dei non ebrei avranno fatto qualche buona azione, sicuramente. Ma questa ragazza, questa signora, questa donna di 62 anni, ebrea, era lì e il suo cuore è stato toccato. Vuol dire, anche se sei un rocchettaro, anche se sei un venditore di ambulante, se sei qualsiasi cosa sei, non pensare che le tue parole non hanno un peso. Le tue parole hanno un peso, le tue azioni, le tue parole. Quando tu dici a un ebreo, a un amico, un parente: dai, domani è Shabbat, vieni da me, accendiamo le candele insieme, ceniamo insieme, andiamo al tempio, mettiamo i tefilin. Le parole hanno, perché tu sei importante, non sei il Baal Peor che ti buttiamo. Sei importante, sei luce, sei un pezzo di Dio in questo mondo e ognuno di noi si deve sentire importante. Dobbiamo sentire che siamo importanti per l'andamento del mondo e ogni cosa che diciamo ha un effetto positivo sul prossimo. E questa è la storia. E ovviamente la cosa grandiosa è che il Rebbe è sempre in mezzo a noi. Che il Rebbe è entrato nel sogno di questo ebreo perché il Rebbe ha visto questa storia e l'ha ringraziato. Il Rebbe è vivo in mezzo a noi, il Rebbe è presente e continua a dirci: andate avanti, sono con voi. Am kelavi, un popolo che si alza come un leone, non è soltanto per sbranare i nemici, noi non siamo solo questo. Un popolo che si alza con la forza di un leone nel fare le mitzvot, nel influenzare, nel migliorare il mondo. Questo è quello che noi siamo. Fate tesoro, facciamo tesoro di queste parole che i nostri saggi ci insegnano, di quanto siamo importanti, di quanto noi possiamo ribaltare il mondo in bene. Adesso che il mondo va all'impazzata, che il mondo sta impazzendo, che la gente non capisce più niente, noi che abbiamo la Torah abbiamo una responsabilità ancora più di prima di regolarizzare il mondo, di calmare il mondo, di portare santità, luce di Hashem nel mondo. E nessuno deve dire: ma chi sono io? Tu sei importante, tu sei importante, e Hashem apprezza ogni cosa che tu fai. Possa Hashem veramente farci capire quanto siamo importanti e quanto valiamo ai suoi occhi, e di andare avanti e dare luce, conforto, ispirazione, incoraggiamento a tutte le persone a cui possiamo arrivare, e dirgli e insegnare alle persone: tu sì che vali, tu sei importante, fai qualcosa per migliorare il mondo. Chiedo a tutti, please, di condividere questi concetti, questa lezione. Fate un click e condividetelo, specialmente a qualcuno che pensate che lui non si sente importante. Dategli questo messaggio, accarezzatelo, abbracciatelo, baciatelo e dirgli: sei importante, vieni, torna a casa. Shabbat shalom a tutti, che Hashem ci benedica di portare luce di Hashem nel mondo, e che venga Mashiach oggi stesso. Amen. Ken yehi ratzon. Shabbat shalom.